il peccato grave di Israele è stato commesso contro il patto che era stato fatto tra Dio e il suo popolo. Dio esprime l'intenzione di distruggere il popolo. Mosè intercede, Dio accetta di non distruggere il popolo, ma nel capitolo 33 dice: voi siete un popolo di collo duro, adesso vedrò come vi dovrò trattare. Saprò quello che vi farò, dice. Cioè è un tempo di decisione, quindi è un tempo molto tremendo, difficile, perché non si sa ancora come andranno a finire le cose. Dio dice: va bene, ti lascerò andare nella terra promessa, ma non verrò con voi. Teniamo presente che il punto centrale del patto del Sinai è che Dio voleva abitare in mezzo al popolo e fare del suo popolo un regno di sacerdoti, una nazione santa, per il compimento del suo piano di salvezza storico. E lo stare in mezzo al popolo, che era la caratteristica del patto, e Dio dice: non verrà con voi. Ma Mosè riesce invece in qualche modo a ottenere anche quello, che Dio, va bene, verrà anche con il popolo. E poi Mosè chiede di poter vedere la sua gloria alla fine del capitolo, e questa richiesta verrà esaudita nel capitolo successivo, nel capitolo 34, che cominciamo a leggere, capitolo 34 dell'Esodo. E l'Eterno disse a Mosè: tagliati due tavole di pietra come le prime. Io scriverò sulle tavole le parole che erano sulle prime che spezzasti. E sii pronto domattina, e sali al mattino sul monte Sinai, e presentati qui a me in vetta al monte. Nessuno salga con te, e non si vegga alcuno per tutto il monte, e greggi ed armenti non pascolino nei pressi di questo monte. Mosè dunque tagliò due tavole di pietra come le prime, e si alzò la mattina di buon'ora, e salì sul monte Sinai come l'Eterno gli aveva comandato, e prese in mano le due tavole di pietra. Mosè riprende a salire sul monte, ma vediamo che questa salita è diversa, le cose sono cambiate per tanti aspetti. Già vedete, nessuno si veda intorno al monte. Il monte Sinai era diventato pericoloso, nessuno si veda. Poco prima era detto, prima dell'ultima salita di Mosè, nel capitolo 24 c'è quella rivelazione grandiosa: gli anziani di Israele salgono sul monte e insieme a Mosè vedono Dio. E Dio, sta scritto, non si scaglia contro di loro. È un momento di intimità e di pace di Dio con il suo popolo. Adesso non è più così. E dobbiamo sottolineare questo aspetto. Adesso comincia l'opera di Dio verso questo popolo, ma dobbiamo capire che c'è una rottura rispetto a prima. E già lo vediamo subito. Tagliati due tavole di pietra come le prime. Mosè deve farsi le tavole di pietra. Le prime tavole le aveva fatte Dio e date direttamente lui a Mosè. Leggiamo infatti nel capitolo 32, al versetto 18. Quando l'Eterno ebbe finito di parlare con Mosè sul monte Sinai, gli dette le due tavole della testimonianza, tavole di pietra scritte col dito di Dio. Dio diede a Mosè due tavole di pietra che sono le tavole della testimonianza. Teniamo presente questa espressione, che non è da poco. E poi anche possiamo leggere nel capitolo 32, al versetto 15. 32:15. Allora Mosè si voltò e scese dal monte con le due tavole della testimonianza nelle mani, tavole scritte da ambo i lati, di qua e di là. Le tavole erano opera di Dio e la scrittura era di Dio incisa sulle tavole. Dio non rifà le tavole, dice a Mosè di farle, e sono le tavole della testimonianza. Allora, questo aspetto è importante, non è soltanto una formalità, come si dice, è un aspetto importante, tavole della testimonianza che dopo verranno chiamate le tavole del patto. Era stato concluso un patto e queste tavole erano la testimonianza del patto. Comprendiamo l'importanza del segno di testimonianza. Questo anello è un testimone, è un segno di testimonianza. Se io davanti a voi prendessi questo anello e lo buttassi via, questo avrebbe un significato, significherebbe qualcosa. Le tavole del patto erano tavole di testimonianza e sono state rotte. Dio ha detto a Mosè di farne delle altre. Le cose non tornano come prima, anche se sta scritto che ha scritto le stesse cose che aveva scritto prima. È importante il segno. Poi ho detto anche che bisogna vedere in qualche modo il patto tra Dio e il suo popolo come un patto matrimoniale, espressione che viene usata spesso perché il peccato del popolo viene chiamato adulterio. Quindi è un patto di tipo matrimoniale e i patti matrimoniali richiedono un segno. E nel caso del matrimonio ebraico, ancora oggi, viene stilato un documento. Fa parte proprio della cerimonia nuziale il documento che si chiama Ketubah e che viene scritto e viene conservato. Ci sono delle bellissime Ketubah nella storia ebraica che vengono conservate, belle, si fanno belle. E ancora oggi fare un matrimonio ebraico significa anche preparare la Ketubah, dove ci sono gli impegni. E quindi quel segno, quel documento ovviamente è un segno. Se uno dei due prende quel segno e dice lo strappa, questo non è semplicemente un atto così di rabbia momentanea, ha un significato. Ebbene, queste tavole sono state rotte. E allora, per far capire l'importanza di ciò che è avvenuto, leggerò nel libro del Deuteronomio quello che Mosè dirà prima che il popolo entrasse, ma lo leggeremo dalla versione che adesso puoi accendere, perché lo leggo dalla versione vecchia riveduta e poi ci sono alcune cose sottolineate che vorrei appunto mettere in evidenza. Quindi seguitelo dopo dirò dove sta, seguitelo perché è importante proprio leggerlo e meditare attentamente. Qui si tratta di Mosè che sta per mandare, diciamo così, il popolo dentro Israele, gli ricorda quello che è avvenuto. Ascolta Israele, da questa espressione, ascolta Israele, è piena di significato per Israele. La loro preghiera fondamentale comincia con ascolta Israele, poi continuano con Deuteronomio 6, ma qui viene ascolta Israele e Mosè continua. Shema Israele, il termine proprio tipico loro, ascolta Israele, è una cosa seria, ascolta, importante. Oggi tu stai per passare il Giordano, per andare a impadronirti di nazioni più grandi e più potenti di te, di città grandi e fortificate fino al cielo, di un popolo grande e alto di statura, dei figli degli Anakim che tu conosci e dei quali hai sentito dire: chi mai può stare a fronte dei figli di Anak? Sappi dunque oggi che l'Eterno, il tuo Dio, è quelli che marcerà alla tua testa come un fuoco divorante. Egli li distruggerà e li abbatterà davanti a te. Tu li scaccerai e li farai perire in un attimo, come l'Eterno ti ha detto. Quando l'Eterno, il tuo Dio, teniamo presente, il tuo Dio, li avrà cacciati via dinanzi a te, non dire nel tuo cuore: a cagione della mia giustizia l'Eterno mi ha fatto entrare in possesso di questo paese, poiché l'Eterno caccia dinanzi a te queste nazioni per la loro malvagità. No, tu non entri in possesso del loro paese a motivo della tua giustizia, né a motivo della rettitudine del tuo cuore, ma l'Eterno, il tuo Dio, sta per cacciare quelle nazioni dinanzi a te per la loro malvagità e per mantenere la parola giurata ai tuoi padri, ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe. Ecco da che cosa Dio si sente vincolato: dalla promessa che ha dato liberamente ai padri di quel popolo, non dalla giustizia di quel popolo, dal fatto che è il migliore di tutti e così via. Sappi dunque che non a motivo della tua giustizia l'Eterno, il tuo Dio, ti dà il possesso di questo buon paese, poiché tu sei un popolo di collo duro. Continua a dire che è un popolo di collo duro. La valutazione non cambia. Ricordati. Vi ricordo un'espressione importante della Bibbia. L'ascolto e il ricordo. Ricordati. Non dimenticare come hai provocato ad ira l'Eterno, il tuo Dio, nel deserto. Dal giorno che uscisti dal paese d'Egitto fino al vostro arrivo in questo luogo, siete stati ribelli all'Eterno. E Dio sta per farvi entrare in un paese, una terra promessa. Anche ad Oreb provocaste a dire all'Eterno, l'Eterno si adirò contro di voi, al punto di volervi distruggere. Qui a questo punto ricorda quello che è avvenuto ad Oreb, qualche cosa di drammatico. Quando io fu salito sul monte a prendere le tavole di pietra, le tavole del patto, vedete, le tavole di pietra, le tavole del patto, sono andato a prenderle, attenzione, questo è importante, verrà ripetuto diverse volte in questo passaggio, che l'Eterno aveva fermato con voi, io rimasi sul monte 40 giorni e 40 notti, senza mangiare pane né bere acqua, e l'Eterno mi dette le due tavole di pietra, scritte col dito di Dio, sulle quali stavano tutte le parole che l'Eterno vi aveva dette sul monte, di mezzo al fuoco, il giorno della radunanza, e fu alla fine dei 40 giorni e delle 40 notti che l'Eterno mi dette le due tavole di pietra, le tavole del patto. Quindi attenzione, è importante questo aspetto della testimonianza, perché il dono della legge è un patto nell'aspetto giuridico. È questo che si dimentica quando si valuta, si parla generalmente di legge. C'è chi la intende come l'insieme delle istruzioni che Dio dà affinché gli uomini si comportino bene e possano andare in paradiso. Non ha niente a che vedere di questo, ma non è neanche la istruzione benevola che Dio dà al suo popolo per dire come si deve comportarsi per avere, diciamo, una certa benevolenza. È un patto giuridico. Perciò è importante le tavole, non perché è semplicemente un promemoria, sì, così per ricordarsi, ma perché ricordano il patto. Poi l'Eterno vi disse, levati, scendi prontamente di qui, perché il tuo popolo che hai tratto dall'Egitto si è corrotto. Hanno ben presto lasciato la via che io avevo loro ordinato di seguire, si sono fatti un'immagine di getta. Ricordo, ripeto, che questa non è una occasionale disubbidienza, questa è la rottura di un patto grave, un patto di sangue, che richiedeva per sua natura che chi avesse contravvenuto questo patto doveva pagare con la morte, versando il sangue. L'Eterno mi parlò ancora. Io l'ho visto questo popolo, l'ho considerato. Esso è un popolo di collo duro, di nuovo ripetuto. Lasciami fare, io li distruggerò. E cancellerò il loro nome di sotto i cieli e farò di te una nazione più potente e più grande di loro. Mosè ricorda al popolo quello che Dio ha detto a lui. Gli ha proposto di lasciarlo fare, di distruggere, che lui potesse distruggere come il patto richiedeva quel popolo, e di fare di Mosè una nazione più grande. Era, come ho detto, una proposta allettante. Mosè poteva tirarsi fuori dalla colpa, lo hanno fatto loro, io non sarei stato d'accordo, lo hanno fatto loro, quindi ben gli sta. Mosè poteva fare questo, ricorda al popolo che lui non lo ha fatto. Così io mi volsi e scesi dal monte tutto in fiamme, tenendo nelle mani le due tavole del patto, perché Mosè aveva interceduto già sul monte dicendo non lo fare, ma non aveva visto ancora il popolo, quello che aveva fatto. Aveva sentito soltanto dire da Dio che si era corrotto. Allora, non lo fare, ha detto a Dio. E Dio ha effettivamente si è trattenuto da questo, e Mosè è sceso, ma poi quando è sceso ha visto effettivamente come il popolo si era corrotto e teneva in mano, tenendo così io mi volsi, scesi dal monte tutto in fiamme, tenendo nelle mie due mani, le due tavole del patto, sottolineato, questa non è una cosa cronachistica di abbellimento di colore, questa è una sottolineatura importante, lui teneva in mano il segno del patto. Guardai, ed ecco che avevate peccato contro l'Eterno, il vostro Dio, dice allora il vostro Dio, v'eravate fatto un vitello di getto, avevate ben presto lasciata la via che l'Eterno vi aveva ordinato di seguire, e afferrai le due tavole, le gettai dalle mie due mani e le spezzai sotto i vostri occhi. Questo è un gesto significativo, grave. A che servono queste tavole del patto? Non servono più a niente, non c'è. Le spezzai sotto i vostri occhi. Poi mi prostrai davanti all'Eterno, come avevo fatto la prima volta per 40 giorni e per 40 notti. Mosè fa un'altra volta 40 giorni e 40 notti. Due volte ha fatto 40 giorni e 40 notti, non dimentichiamolo. Non mangiai pane né bevi acqua a cagione del gran peccato che avevate commesso, facendo ciò che è male agli occhi dell'Eterno per evitarlo, perché io avevo paura a vedere l'ira e il furore da cui l'Eterno era invaso contro di voi al punto di volervi distruggere. L'esperienza del Sinai non è una benevola tranquilla di un Papa che di un Papa, se mi viene in mente il Papa, come il Papa che dice siate buone, vi dico quello che dovete fare. È stata una cosa tremenda. Qui Mosè fa l'esperienza di vedere l'ira di Dio, il furore di Dio, ed è qualcosa che fa paura davanti all'autorità. Noi stessi, quando abbiamo un'autorità davanti, di cui abbiamo motivo di temerci per qualche motivo, se la vediamo irritata anche contro qualcuno che non è noi, ci cominciamo a intimorire, perché la vediamo così potente, così arrabbiata, che l'ira si può anche rivolgere verso di noi, e quindi siamo preoccupati. Ebbene, Mosè ha dovuto vedere questa ira. Avevo paura io. Avevo paura, ma anche perché quando il potente arrabbiato non si sa che cosa può decidere di fare. E Mosè si era messo a difendere il popolo di Israele. Allora poteva dire, tu ti metti dalla loro parte, tu in qualche modo li difendi e allora seguirai la loro sorte. Io avevo paura a mettermi dalla parte di colui che era nel peccato, nell'errore. Avevo anche paura di questo, perché il Dio ancora non gli aveva... stava operando, diciamo così, e quindi io avevo paura. Trascuriamo questo aspetto di un Dio che può far paura. Ma no, Dio, per carità, Dio bisogna rispettarlo soltanto, ma la paura via. Invece la paura è un elemento indispensabile per il peccatore, non può evitarla. Adamo ha avuto paura. E qual è l'inizio della paura? Avete mai chiesto perché l'uomo deve avere paura? Perché non può vivere in un mondo in cui, vabbè, c'è la fatica, c'è lo sforzo di capire che cosa bisogna fare, ma perché bisogna avere anche paura? La paura di Adamo è stata provocata da che cosa? Dalla voce di Dio. E Dio chiamò Adamo e Adamo ebbe paura. È la voce di Dio che fa paura all'uomo. Ma presenta la paura come mi viene da questo, mi viene da quell'altro, mi viene da quell'altro. In realtà l'origine della paura è la lontananza da Dio. Ed è perciò che soltanto nell'ascolto della parola di Dio, la stessa parola di Dio, che a un certo momento dice non temere, che la paura è vinta, può essere vinta soltanto perché è lui che lo dice, non l'amico mio, Perché se il mio amico mi dice non temere, quello non serve a niente. È Dio che mi deve dire non temere, perché io ho deciso qualche cosa nei tuoi confronti. Ed è questa la voce che sentiamo noi. Ed è allora questo timore di Dio che ci dice non temere, ci risolve i problemi di tutte le altre paure. Tutte, non che ce le toglie immediatamente, ma ci toglie la signoria dalle altre paure. Questo è un punto importante che sottolineo. Nel mondo avrete tribolazioni e potrete anche cadere nelle mani di coloro che vi tolgono la vita. E quindi non avrete il potere di impedirlo, non avete questo potere, non vi do la garanzia di difendervi fisicamente in tutto e in ogni momento, ma nessuno vi può ricattare con la paura. Il Signore ci libera dalla signoria della paura come ci libera dalla signoria del peccato. E provare paura come provare tentazioni non è in sé peccato, ma essere signoreggiati dalla paura è espressione di una dimora in una posizione sbagliata davanti a Dio. Perché il Dio non vuole, non, ci libera dalla paura. Questo è importante come applicazione alla nostra vita di tutti i giorni, ma è importante adesso seguire come Mosè risponde. Ma l'Eterno mi esaudì anche questa volta. L'Eterno si adirò anche fortemente contro Aronne, al punto di volerlo far perire. E io pregai in quell'occasione anche per Aronne. Io presi il corpo del vostro delitto, il vitello che avevate fatto, lo dette alle fiamme e lo feci a pezzi, frantumandolo finché fosse ridotto in polvere, buttai quella polvere nel torrente, visto che erano state rotte le tavole del patto, e Dio, Mosè vuole rompere anche quello che è stato il motivo della rottura, il vitello d'oro, deve essere tolto via. E poi dopo, io stetti dunque così prostrato davanti all'Eterno che 40 giorni e quelle 40 notti, questi secondi 40 giorni e notti erano diversi dai primi. I primi erano di comunione con un Dio che diceva a Mosè come doveva essere preparato il luogo in cui Dio avrebbe incontrato il suo popolo, quello che doveva essere fatto, quindi è un atteggiamento positivo di comunione in cui Dio vuole mostrare a Mosè come vuole vivere con il suo popolo. Qui è un tempo invece di paura, di timore, di supplica. E pregai l'Eterno e dissi: il Signore, ecco questa preghiera di Gesù, di Mosè, scusami, o Signore, o Eterno, non distruggere il tuo popolo, la tua eredità, il tuo popolo. Dio aveva detto a Mosè: guarda che cosa ha fatto il tuo popolo. E Mosè non dice, non chiede perdono per il suo popolo. Tratta bene il nostro popolo. Mi raccomando, tratta bene il mio popolo. Io ti chiedo pietà per il mio popolo. Mosè dice, prega per il suo popolo, il tuo popolo, la tua eredità. Mosè ricorda a Dio che quel popolo lì è suo popolo, è una sua eredità, che hai redento nella tua grandezza, che hai tratto dall'Egitto con mano potente. Ricordati dei tuoi servi Abramo, Isacco e Giacobbe. Abbiamo detto che il ricordo è una cosa importante, e Dio dice a noi attraverso la parola ricordati. Ma è bello che per vedere che anche Mosè, anche i salmisti ogni tanto dicono a Dio ricordati. Abbiamo mai osato dire a Dio ricordati? Biblicamente questo è presente, e Dio non si scandalizza se noi gli ricordiamo la sua parola. Vuol dire che la ricordiamo noi, ricordandola a lui. Ricordati dei tuoi servi, Abramo, Isacco e Giacobbe. Di nuovo, il motivo per cui Dio non colpisce, non distrugge il suo popolo, pur colpendolo per certi aspetti, è perché si ricorda della promessa che lui aveva fatto. Quindi è per fedeltà alla sua parola che lui ascolta la parola di Mosè, la preghiera di Mosè, che gli chiede di ricordarsi quanto ha detto. Sì, possiamo farlo anche noi. Ricordati, Signore, quello che hai promesso. Siccome l'Eterno ricordati dei tuoi servi Abramo, Isacco e Giacobbe, non guardare alla caparbietà di questo popolo e alla sua malvagità e al suo peccato, affinché il paese da cui ci hai tratti non dica, siccome l'Eterno non era capace di introdurli nella terra e che aveva loro promessa, e siccome li odiava, li ha fatti uscire di qui per farli morire nel deserto, e non di meno, di nuovo, essi sono tuo, il tuo popolo, la tua eredità, che tu traesti dall'Egitto con la tua gran potenza e col tuo braccio steso. Ricorda di nuovo a Dio che questi sono il tuo popolo, la tua eredità. Questo Mosè ricorda ciò che è avvenuto in quel tempo tremendo di transizione tra la violazione del patto e il ristabilimento di un accordo di Dio con il suo popolo. Questo accade, diciamo così, nel capitolo 34. Torniamo adesso al capitolo 34, puoi anche spegnere, per favore. Comunque questo è il Deuteronomio 9 per chi lo volesse andare a riguardare, anzi è bene andarlo a riguardare. Torniamo a Esodo e dal versetto 5 al versetto 6 vediamo che Dio esaudisce quella richiesta che aveva fatto Mosè di poter vedere la sua gloria. E leggiamo dal versetto 5. E l'Eterno discese nella nuvola, si fermò quivi con lui e proclamò il nome dell'Eterno. Teniamo presente questo aspetto della presenza fisica, diciamo così, di Dio. La nuvola è l'espressione della gloria di Dio presente, è il segno di questa presenza. Quindi il fatto che la nuvola adesso si ferma vicino a Mosè sta appunto a significare che Dio ascolta quella preghiera di Mosè ed è presente, ma questo lo fa con Mosè, non con il resto del popolo, con Mosè. E l'Eterno passò davanti a lui e gridò: l'Eterno, l'Eterno, il Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco in benignità e fedeltà. Quindi qua ricorda la sua natura di Dio misericordioso, che conserva la sua benignità fino alla millesima generazione, che perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato, ma non terrà il colpevole per innocente. C'è anche questo, ricordiamolo sempre. E viene ricordato a Mosè. È misericordioso, ma non tiene il colpevole per innocente. Che il popolo di Israele è colpevole. La sua misericordia non sta nel farlo diventare innocente lì per lì, nel dire no, lasciamo perdere, come non detto, no? Non terrà il colpevole per innocente, ma che punisce l'iniquità dei padri sopra i figli dei figli, fino alla terza e alla quarta generazione. Quindi c'è una rivelazione di Dio che è da una parte misericordiosa, ma dall'altra parte ricorda anche che il Dio non tiene il colpevole per innocente. E anche prima aveva detto a Mosè: ma quando verrò, ma nel giorno che verrò a punire, io li punirò del loro peccato. Quindi pende una sentenza di condanna che deve ancora essere eseguita. E Mosè subito si inchinò fino a terra e adorò, poi disse: del Signore, se ho trovato grazie agli occhi tuoi, venga il Signore in mezzo a noi. Ecco qual è la richiesta di Mosè, qual è il fatto importante, che il Signore venga in mezzo a noi. Questo è il centro del patto del Sinai. La proposta da parte di Dio di poter abitare in mezzo al popolo, e adesso, dopo che il popolo è stato così gravemente colpevole, Mosè chiede, chiede ancora che però venga in mezzo a noi. Perché questo è un popolo di collo duro, vediamo questo ritornello, che evidentemente è importante, è significativo, che vuol dire che quando qualcuno di noi oggi dice ma è un popolo di collo duro, gli ebrei sono di collo duro, sì è vero, l'ha detto Dio fin dall'inizio, e allora qual è la nostra conclusione? Stiamo attenti alle conclusioni che traiamo da quello che Dio stesso ha detto, perché dobbiamo trarre le stesse conclusioni che ha detto Dio, altrimenti è rischioso per noi. Dovremmo cominciare un pochettino a tenere presente che è un po' rischioso per le nostre labbra parlare con leggerezza del popolo ebraico, perché c'è un Dio che è coinvolto e quindi potrebbe sentirsi offeso. Siamo attenti. Non siamo noi discepoli di Gesù? Parliamo male degli ebrei? Forse Gesù potrebbe dirci, ma guarda che anch'io sono ebreo. Ricordatelo. Se tu parli in generale, come anche sento uno che parla male degli italiani, perché ho visto qualcuno che si comporta male, sì, parla male degli italiani, c'è ragione a dirlo, perché quello chissà che cosa ha fatto, ma quando parlo degli italiani mi sento colpito anch'io, in qualche modo. Quindi stiamo un pochettino attenti a come parliamo con facilità del popolo ebraico, dicendo che è un popolo di collo duro, come dice Dio. Perdona la nostra iniquità e il nostro peccato e prendici come tuo possesso. Noi vogliamo essere tuoi, dice Mosè. Si mette dalla parte del popolo per intercedere. E se c'è ancora un popolo presente nella storia, è perché Dio ha ascoltato questa intercessione di Mosè. Quindi Mosè dovrebbe essere visto dagli ebrei stessi come colui che ha impedito per la sua intercessione che il popolo ebraico stesso sparisse dalla scena della storia. Questo è il posto di Mosè nei confronti del popolo ebraico. Dopo di ciò viene il resto che non leggeremo, ma che qui per esempio nella mia Bibbia viene, dice, l'alleanza confermata, oppure il rinnovo del patto e così via. Qui bisogna tenere conto di una cosa. Il Signore non ripulisce mai le cose per rappezzarle, rimettere in piedi in una qualche maniera. Questo è presente in tutta la Bibbia fin dall'inizio. E Adamo ha peccato fin dall'inizio, ha peccato, e Dio non ha risolto la cosa con un rappezzamento del rapporto con Adamo in una qualche maniera. Qualcosa si era rotto che non poteva essere riappiccicato come prima. Non si può riappiccicare quello che è stato rotto. E Dio fa invece qualche cosa di nuovo, prepara una novità che risolve alla radice il problema di prima, presentando una situazione, una cosa diversa. Quindi questo secondo dire non è un rinnovo del patto, è una formulazione nuova del patto in cui ci sono degli elementi presenti del patto fatto inizio, sono le 10 parole scritte, ma la situazione adesso è diversa e quindi in un certo senso il Dio vedrà che cosa fare. Tutte le norme che seguono queste del Levitico, eccetera, non dobbiamo subito immediatamente metterle in collegamento con quanto è detto in Esodo dal 19 al 24. Certamente ci sono, ma bisognerebbe saper vedere anche le differenze, perché qui siamo già in una posizione in cui il popolo si muove in una situazione di peccato che deve essere messo a posto. C'è qualcosa che deve essere messo a posto, che deve essere pagato. Allora Dio non abbandona questo popolo. Non abbandona questo popolo e gli dà delle norme. Quindi gli dà delle norme per avere un rapporto. E certamente il santuario sarà il luogo in cui Dio si lascia incontrare con le dovute cautele, ma il popolo in quanto tale continua ad essere disobbediente e nella sua disobbedienza arriva fino alla distruzione del Tempio. La prima distruzione del Tempio è una catastrofe, è un qualche cosa che doveva significare la fine del popolo ebraico. È il segno che qualche cosa non era stato messo a posto ancora con il popolo ebraico. Ma questo lo lasciamo così come inquadratura. Se leggiamo, diciamo così, se abbiamo presente il capitolo dal versetto 10 al versetto 28, possiamo vedere alcune norme che Dio ricorda, gli ricorda di fare tre feste alla settimana, eccetera, gli dice alcune cose, e poi dopo al versetto 27 conclude: poi l'Eterno disse a Mosè, scrivi queste parole, perché sul fondamento di queste parole io ho contratto alleanza con te e con Israele. E scrivi. Quindi qua ci sono delle altre scritture, diciamo così, aggiunte. Ed è sul fondamento di questo che io ti dico di scrivere che io ho contratto alleanza. E qui vediamo che c'è una alleanza, un patto, in cui Dio non chiede al popolo di rispondere. Il popolo non dice niente. Questa è una disposizione di Dio che le aveva detto: io vedrò come vi tratterò. Adesso gli dice: io scrivi queste cose. Ma queste sono cose scritte dopo che il popolo ha peccato. È un patto che io chiamo un patto di conservazione. Come il patto con Noè, Dio fa un patto in cui si trattiene dal giudicare l'umanità, dal cancellarla, ma non è il patto con Noè quello definitivo, quello che in qualche modo risolve la cosa. È un patto che garantisce che Dio manterrà questa situazione fino a che lo svolgimento del suo piano di salvezza non sarà compiuto. Qualcosa del genere c'è in questa formulazione del patto con Sinai dopo il peccato del popolo, in cui Dio si continua ad impegnare a motivo della promessa fatta ad Abramo, Isacco e Giacobbe di mantenere un rapporto con questo popolo, lo conserva. Quindi c'è una certezza che Dio si impegna a mantenere questo popolo fino a che il suo piano sia compiuto. Come con il patto con Noè, Dio si è impegnato a mantenere questo mondo in cui c'è il male e il peccato fino a che il suo piano non è compiuto. E se noi guardiamo le più grandi promesse, diciamo così, che evangeliche di salvezza, sono in Geremia e in Isaia, quando in Isaia viene annunciato il giudizio del popolo, la distruzione del popolo, in Geremia ci siamo già dentro, e quindi là dove potrebbe essere la fine del popolo di Israele vediamo le più grandi promesse. E proprio in Geremia sta scritto che se le leggi del cielo e della terra passeranno, allora anche io, dice, distruggerò il mio popolo, non lo considererò più. C'è un paragone proprio tra le leggi del cielo e della terra e in Geremia 31 e la sua volontà di mantenere questo popolo. Quindi è inutile pensare di poter far sparire questo popolo, che invece è proprio quello che gli uomini periodicamente cercano di fare. E Dio lo ha promesso per i suoi piani, e questi piani porteranno alla fine alla persona di Gesù, il quale muore per i peccati del suo popolo. E si arriva a Gesù. Possiamo dire che Dio ha accettato una cambiale e per questo si è trattenuto dal colpire il colpevole, sapendo che dovrà un giorno esserci qualcuno che paga. E questo è bello perché ci sono delle analogie che si possono fare con quello che fanno le banche. Le banche, quando hanno un debitore che deve forti soldi, certo, può decidere subito di passare per via giudiziaria e colpire il debitore. Però le banche spesso non fanno così, perché colpiscono ma poi dopo non tengono mica molto di più. Allora può accadere che la formulazione del debito viene rifatta in qualche modo e addirittura si può dire ad una ditta di si danno ancora dei soldi sotto certe condizioni affinché possa continuare a lavorare e poi tutto pagare il suo debito un giorno. Ebbene, possiamo dire che qualcosa del genere qui è avvenuto. Il Dio mantiene questo popolo fino a che all'interno di questo popolo c'è qualcuno che può pagare il debito. Perché il debito è stato pagato. E se noi guardiamo in Isaia, si parla di un debito che... si parla di una nazione che è già liberata. In Isaia 40, leggo io. L'inizio della seconda parte evangelica di Isaia, Isaia 40, consolate e consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e proclamatele che il tempo della sua servitù è compiuto, che il debito della sua iniquità è pagato, che ella ha ricevuto dalla mano dell'Eterno il doppio di tutti i suoi, per tutti i suoi peccati. Come potrà mai pagare Gerusalemme il debito per i suoi peccati? È l'annuncio del pagamento di un debito che Dio farà. È l'annuncio. Il debito. Teniamo presente questo aspetto ancora biblico del debito. Il peccato, sarebbe opportuno se lo ricordassimo anche nella nostra vita personale, perché il trattare queste cose storiche della Bibbia non è un evadere dalle necessità nostre personali, ma inquadrarle nel giusto modo. Quello che dobbiamo imparare è a conoscere meglio il nostro Dio, e questo possiamo farlo soltanto attraverso la sua parola. E allora dopo di ciò comprendiamo anche che è lo stesso Dio che ha agito con Israele in un certo modo che adesso si rivolge a noi, non è un Dio diverso. Allora pensiamo a questo aspetto, il peccato è un debito. Rimettici i nostri debiti, bisognerebbe proprio dire così, che deve essere pagato, che non si può non pagare. Anche il peccato personale, sarebbe importante che noi lo considerassimo così. È un debito, e quando si fanno dei debiti, si hanno dei soldi che ci permettono anche di godere per un certo tempo. Ma poi dobbiamo pagarli. Si paga. Ogni piacere ottenuto con il debito del peccato, prima o poi ci vedrà qualche creditore che ci chiede di pagare. E d'altra parte non è forse così anche quando qualcuno ci offende, ci dice una parola oppure ci imbroglia, cosa ci scappa detto? Questa me la pagherai. Me la paghi. Perché devi pagare. Bene, ci sono dei... D'altra parte ogni nostra infrazione nei confronti della legge, che cos'è? È un debito, no? Noi non... passiamo con il rosso, eccetera, va bene, la macchinetta ce lo registra e abbiamo contratto un debito. Prima o poi dove paghiamo? A seconda dell'infrazione il debito da pagare è più grosso. Se ci sono certe infrazioni gravi, non possiamo pagarle con i soldi, dobbiamo pagarle andando in galera. E quando c'è la pena di morte ci sono dei debiti che si pagano con la morte. Quindi la sentenza di morte è un pagamento che la società richiede quando qualcuno ha contratto il debito dell'inflazione. Allora, vederla in questo modo, si capisce che cosa ha fatto il Signore Gesù? Ha pagato questo debito. Lo ha pagato all'interno del popolo di Israele, perché è il popolo di Israele quello che Dio ha voluto fare come un regno di sacerdoti e una nazione santa. Lo ha pagato all'interno di quel popolo, perché è all'interno di quel popolo che Dio manifesta il suo intenzione di pagare il debito. E dopo che si è pagato il debito, la realtà che viene fuori dopo non è una realtà vecchia rappezzata, rimediata, è una novità. E questa è una linea continua della Bibbia. Dio non mette delle pezze, Dio non chiude gli occhi davanti al peccato. Dio è sovrano e misericordioso. Non perde mai nessuno dei due attributi. Ed è grave quando noi sottolineiamo uno solo degli attributi senza tener conto dell'altro. Può essere a seconda dei nostri gusti che sottolineiamo il fatto che Dio è sovrano e quindi ha tutto il diritto di punirci, di farci quello che vuole, come fa un pochettino l'Islam. È un Dio sovrano che, secondo i capricci, nessuno può essere mai sicuro di niente con l'Islam, eh? Se no, a meno che non muoia come martire ammazzando degli ebrei, allora lì c'è il paradiso assicurato. Ma per il resto dipende. Tu fai tutto quello che devi fare e poi non sai bene mai se il Dio dell'Islam è contento oppure no. Quindi accentuare la sovranità oppure accentuare la bontà. Dio perdona tutti, non è possibile che adesso, chi più chi meno, siamo tutti peccatori, Dio perdona tutti, quindi c'è poco da fare, c'è soltanto avere il giusto atteggiamento per chiedergli un po' di scuse. Non è così. Mosè ha avuto paura a vedere l'ira di Dio, e sulla croce c'è stato un momento di tenebre, terremoto, e forse dimentichiamo che Gesù è morto in un modo, il dolce volto, con un grido. Dite, un grande grido. Non deve essere stato piacevole ascoltare il grido con cui Gesù è morto. Scompiuto quell'enorme battaglia che riguarda anche i cieli, che è stata fatta in Gesù. È vinto. Dopo di ciò, ci sono i discorsi della Pasqua, discorsi di tutt'altro genere, che abbiamo già detto qualcosa oggi, è veramente una realtà nuova. Una realtà nuova in mezzo a una realtà vecchia che viene presente nella persona di Gesù risuscitato. E allora adesso, tenendo conto di questo che è il nostro Dio, sappiamo che in Gesù Cristo Dio ha mostrato verso Israele la sua grazia misericordiosa, concedendogli, per la intercessione di Mosè, di compiere un piano di salvezza in cui Dio ha sopportato, continuato a sopportare un popolo continuamente ribelle, anche poco prima di Gesù, per poter poi un giorno portare la salvezza a coloro che l'avessero accolta proprio nella persona di Gesù. Perciò ringraziamo per questa grande salvezza che Dio ha promesso al popolo di Israele in quanto popolo e a tutti coloro che credono in Gesù come Salvatore e Signore. Ringraziamolo di questo immenso dono, di questa realtà nuova in cui noi già viviamo, già siamo, anche se viviamo nel corpo in mezzo agli altri, ma già, come abbiamo detto ancora e pregato, siamo in una realtà nuova in cui Gesù è vivente in mezzo a noi. E questo è ciò che ci dà forza davanti ad ogni espressione di morte che si accalca intorno a noi, perché Gesù Cristo è risuscitato.